Cari amici di Nerdpoint, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con i nostri podcast speciali dedicati alle serie TV con tantissimi spoiler. Siamo liberi di fare spoiler, quindi ben ritrovati. Oggi si parla di Umbrella Academy. Ben ritrovato anche a Ricky.
Ciao, ciao Teo. Parliamo di Umbrella Academy, che a parer mio è uno dei gioiellini della piattaforma Netflix, che magari non conoscono ancora in così tanti.
Esatto, sono in pochi quelli che la stanno apprezzando, la stanno seguendo. Non riesce ad avere gli spettatori che hanno altri prodotti di Netflix, alcuni dei quali secondo me nemmeno a livello di Umbrella Academy. Ma come sempre, prima di partire faremo tanti spoiler. Terza stagione di Umbrella Academy, quindi mi raccomando, se ancora non l'avete finita, non proseguite con l'ascolto. Continuate invece come sempre a seguirci su Instagram e su Twitter, le pagine di Nerdpoint, per avere tutte le nostre notizie e i link ai vari podcast che puntualmente escono settimana dopo settimana. È stata una terza stagione che, a mio parere, così come anche a parere di Ricky, così come abbiamo detto anche in trasmissione il sabato mattina, è la migliore delle tre stagioni di Umbrella Academy.
Sì, positiva, forse con qualche difetto che magari dopo andiamo a sviscerare. Il tutto si apre con uno scontro, quindi si entra subito nel vivo, si riparte da dove si era finito.
Meno male.
Esatto, dopo il rocambolesco salvataggio del mondo in extremis nel 1963, i nostri Hargreaves riescono a tornare finalmente nel 2019, ma la situazione è un po' differente da come l'avevano lasciata. Questo probabilmente accade perché viene anche spiegato, quando tu interferisci nel passato, spesso questo ha delle conseguenze.
Sì, loro nel passato hanno fatto di tutto e di più, esatto. Era inevitabile che ci fosse un qualche cambiamento, visto che c'è un'unica linea temporale.
Esatto, tornano a casa, ma trovano delle persone che abitano in casa loro e
nelle
sono
loro stanze.
I componenti della Sparrow Academy. Quindi vengono subito introdotti questi nuovi personaggi, che a quanto pare sono stati cresciuti anche loro da Reginald Hargreaves.
Il loro padre adottivo, che si scoprirà poi nel corso della stagione essere un alieno.
Esatto.
E anche questo è molto interessante in ottica quarta stagione, perché sarà lui il vero protagonista, antagonista della quarta stagione. Si scoprono questi personaggi nuovi, ma attenzione, perché sono sette, ma uno non è un personaggio nuovo, perché Ben finalmente lo troviamo in carne e ossa, vivente, come numero 2,
esatto,
della Sparrow Academy. Durante la stagione ci dicono che un tempo è stato anche il numero 1, chissà cosa è successo, non ce lo rivelano.
È uno dei pochissimi punti in comune tra le due famiglie, tra gli Sparrow e gli Umbrella, la figura di Ben, anche se il Ben degli Sparrow è molto diverso da come ci è stato raccontato il essere il Ben degli Umbrella Academy. È una delle dinamiche, secondo me, più simpatiche, è il fatto che questo gli venga fatto notare per tutta
per
la
ogni stagione. Ogni episodio c'è qualcuno che gli fa notare che lo conosce, ma è diverso da come lo conosceva. Numero uno è Marcus della Sparrow Academy, ricordiamo i nomi. Marcus, che tra l'altro esce di scena quasi subito,
sì,
quindi non c'è stato modo di approfondirlo. Viene approfondito il rapporto tra Ben e Faye, che è la numero 3, e un pochettino meno vengono approfonditi i personaggi di Alphonse, di Jamie, lo stesso Christopher, il cubo fluttuante, mentre ha ampio spazio numero 5 Sloan, che diventerà poi la moglie di Luther, forse il personaggio migliore della Sparrow Academy.
Sì, assolutamente. Diciamo che all'inizio, quando gli Umbrella si ritrovano a vivere in questa linea temporale, sembra andare tutto bene, tanto che 5 medita di andare in ferie, di viaggiare, poi però mano a mano che
non sanno che in realtà non devono salvare il mondo, ma l'universo in questa terza stagione.
Esatto, perché c'è questa forza sovrannaturale che tra l'altro abita nella cantina di casa Sparrow, che piano piano risucchia gli abitanti del
Sì, inizialmente risucchia poche persone alla volta, poi inizia a risucchiarne molte di più, anche animali, e a un certo punto gli edifici e la materia stessa viene risucchiata. E infatti si arriva agli episodi finali, dove rimane solamente questa isola fluttuante, che è quel pezzo di città dove c'è l'Umbrella Academy con l'Obsidian, con l'hotel, dove mano a mano vedi che anche lì si sta riducendo sempre di più, si sta distruggendo.
Esatto, è interessante far presente che tutta la stagione si svolge quasi esclusivamente all'interno di questo hotel. Questo forse fa sembrare il tutto un po' statico.
I primi episodi un pochettino meno, andando avanti invece ci sono tante scene all'interno dell'hotel.
Sì, esatto, si svolge quasi esclusivamente lì, soprattutto il finale di stagione. Molti hanno, hanno detto che questo può essere un difetto, il fatto che spesso si sia molto, tra virgolette, fermi. Forse questo è anche uno dei difetti ricorrenti di Umbrella Academy. Ci sono, anche nelle stagioni precedenti, delle puntate in cui i personaggi girano un po' intorno senza concludere mai niente.
Per dare magari un episodio in più.
Esatto. Forse qualcuno dice che sarebbe stato meglio fare la stagione di un paio di episodi in meno. A differenza delle stagioni precedenti, secondo me questa volta sono stati bravi a riempire i vuoti con dei momenti familiari molto simpatici e divertenti.
Sì, le prime due stagioni...
I dialoghi sono forti.
Avevano le prime due stagioni dei momenti proprio di noia.
Sì,
all'interno,
vero,
dell'episodio. Questa terza stagione è migliore proprio perché ci sono meno momenti noiosi. In alcuni episodi non ci sono, in altri magari qualcosina c'è. Continuano a evolvere i rapporti tra i personaggi, perché se noi abbiamo visto nelle prime due stagioni un Luther che aveva un certo rapporto con la sorella Allison, in questa terza stagione il loro rapporto peggiora di molto, ma proprio perché è Allison che è un personaggio totalmente diverso. La perdita del figlio e del compagno, proprio perché cancellati, il figlio cancellato addirittura dalla linea temporale, la figlia cancellata dalla linea temporale, e il compagno che non sa nemmeno chi sia, la dice lunga su poi l'effetto che hanno queste cose su di lei. E questo si ripercuote su Luther che finalmente trova la felicità, e di questo sono contento.
Ecco, dai, andiamo allora a sviscerare un po' i personaggi, come si sono comportati, se ci sono piaciuti, quali promuoviamo e quali bocciamo in questa stagione. Partiamo proprio da Luther numero uno, che secondo me finalmente
è da promuovere,
perché io lo bocciavo sia nella prima che nella seconda stagione.
Era un personaggio che diceva poco nelle prime due stagioni, in questa terza stagione dice molto. Scopriamo anche che cosa stava proteggendo sulla luna, anche se lui non lo sapeva. Si sposa, è il primo a cercare un dialogo forse con la Sparrow Academy invece di cercare lo scontro. Insomma, personaggio positivo. Aveva ragione lui alla fine a non volersi fidare del padre, sì, di Reginald Hargreaves. Insomma, finalmente lo possiamo promuovere.
Passiamo al numero 2,
sì, andiamo in ordine.
Diego, che forse è un po' nel limbo,
è nel limbo, ha meno spazio in questa terza stagione rispetto alle stagioni precedenti, però a me è piaciuto nelle vesti di papà.
Vero, vero.
È vero che deve ancora nascere il suo vero figlio, perché l'altro non era suo figlio, però si è dimostrato un ottimo padre.
E colgo la palla al balzo, promuoviamo anche il figlio, perché è comunque, sono simpatici i momenti in cui sono presenti entrambi, e secondo me il figlio di Diego, o almeno questo figlio fittizio, comunque recita una bella parte.
A questo punto è inevitabile bocciare invece
numero 3.
Allison,
sì.
Numero 3, lei è bocciata, non ci è piaciuta in questa terza stagione, e si spera che nella quarta stagione possa rifarsi.
E secondo me una delle parti un po' più negative, se vogliamo, di questa stagione qui è che certi suoi comportamenti e atteggiamenti non sono stati condannati abbastanza.
Non sono stati condannati abbastanza. L'episodio dello stupro su Luther andava
su
condannato
tutti,
assolutamente, invece è passato un po' in sordina. E poi l'alleanza finale con Hargreaves, col padre, ha poco senso di esistere, o meglio, ha senso, ma andava costruita meglio.
Sì, sono d'accordo.
Però si vede che non avevano più tempo per costruirla meglio. Passiamo invece al personaggio che si merita la lode, forse, anche se è quello che si lascia sempre più ingannare, più ingenuo, però Klaus...
Veramente sugli scudi in questa stagione, bellissimo tutto lo scambio con il padre, a cui lui vuole dare fiducia, è molto divertente, e lui secondo me ha un modo di recitare il personaggio, proprio a livello, in questo caso mi rivolgo proprio all'attore, clamoroso.
Lui è clamoroso, è bravissimo nella recitazione, lo si vede anche solo come si muove quando interpreta Klaus. E poi è bello vedere finalmente un personaggio che riesce a sfruttare appieno i propri poteri. Il suo vero potere non era controllare i morti come potevamo pensare nella terza stagione. Nella seconda stagione il suo vero potere è il fatto di poter tornare in vita come quando gli pare.
Esatto, e soprattutto, oltre a questo, è molto bravo in questa stagione a recitare il ruolo di mediatore all'interno della famiglia, nei confronti del padre, tra le due famiglie. Si fa molto valere da questo punto di vista, e anche durante i festeggiamenti del matrimonio è molto bravo nel coinvolgere Ben, che era un po' la figura estranea, quella che anche gli stessi Sparrow cercavano un po' verso la fine di allontanare.
Lui è molto bravo in questo, ma se lui all'inizio era un personaggio un po' inutile, soprattutto nella prima stagione, sembrava fosse lì solo per far ridere e quant'altro, invece è diventato un personaggio molto positivo e di questo siamo contenti. Io devo promuovere per forza anche numero 5,
sì,
l'unico del quale non sapremo mai il nome, magari lo sveleranno alla fine, non tanto per quello che fa in questa stagione, lui è sempre determinante quando si parla di viaggi nel tempo, salvare la linea temporale, ma ha poco spazio rispetto al passato, giustamente, visto che le altre stagioni erano molto incentrate su questo personaggio, però comunque quando si vede è sempre positivo ed è un po' l'asso nella manica, quello che sa sempre come cavarsela in ogni situazione.
Se vogliamo è anche lui il Deus Ex Machina finale, quello che risolve l'enigma all'interno, sì, della stanza dell'hotel e trova il sigillo utile per liberare gli Sparrow rimasti e l'Umbrella Academy dalla maledizione dell'hotel Oblivion.
Sì, dalla maledizione dell'hotel e la possibilità poi di fare il reset dell'universo.
Esatto.
Quello che per l'appunto viene fatto alla fine. Numero 6 lo si salta ovviamente Ben.
Certo.
E arriviamo così a Vanya numero 7 che in questa stagione diventa Victor.
Sì, hanno deciso di far compiere al personaggio di Vanya gli stessi passi che Elliot Page, che fino a qualche anno fa era appunto Ellen Page, ha fatto nella vita reale.
Questo è inevitabile, essendo interpretata da un uomo, deve, esatto, diventare un uomo anche, esatto, il personaggio.
Ma sono stati bravi a renderlo molto semplice e fluido all'interno della serie TV, ed è stata bella anche la reazione che i membri della famiglia hanno avuto, nel senso che non c'è stata una reazione, hanno preso tutto come se fosse la normalità.
Tra l'altro, se nelle prime due stagioni Vanya era un personaggio molto tormentato, addirittura era il villain principale della prima stagione, questo cambio e questo essere diventato Victor lo porta a diventare un personaggio molto più positivo, con tutta una serie di problemi che comunque sussistono con i fratelli e la sorella, ma sicuramente un personaggio da promuovere, finalmente positivo, sì, nella vicenda e non più una palla al piede.
No, anzi, soprattutto nei primi episodi è lui che prende l'iniziativa di andare a trattare con la Sparrow Academy e fa anche, tra virgolette, anche brutto a numero uno.
Anche perché è il più forte, ricordiamolo che all'inizio lui è il più forte.
Esatto, sì. Due parole anche su Reginald, che finalmente ha il giusto spazio.
Finalmente si scopre qualcosa di più.
Si scopre qualcosa di più, come dicevi tu prima, si scopre essere un alieno e con tutta probabilità sarà il villain della prossima stagione, che non sappiamo ancora se sarà la stagione conclusiva, ma...
Allora, mi sembra di poter dire, no, non sappiamo se sarà la stagione conclusiva, lo scopriremo quando uscirà. Però possiamo dire che l'obiettivo di Reginald quando ha fondato l'Umbrella, così come quando ha fondato la Sparrow, è quello di riavere la sua compagna morta.
Sì.
E alla fine, per riuscire a riaverla, a fare la torre al limite, è costretto a resettare l'intero universo, cosa che viene fatta alla fine dell'episodio.
Esatto. Ultimi due punti, secondo me. Uno, il tutto.
No, e infatti poi la si vede alla fine.
Sì, la moglie, sì.
La,
sì,
moglie la si vede in cima a questo grattacielo dell'Hargraves e questo ci lascia pensare che sarà lui il villain nella quarta stagione.
Certo, esatto. Ultimi due punti, secondo me, da toccare sono il fatto che alla fine tutti perdono i propri poteri.
Proprio perché c'è stato un reset e non c'è più stato bisogno di dare i poteri a delle persone, forse quindi era stato lo stesso Reginald l'iniziatore dei poteri, non lo sappiamo, lo scopriremo nella prossima stagione.
Dovremo scoprire che fine ha fatto numero 5 degli Sparrow, perché è come se lei fosse l'unica rimasta un po' intrappolata nell'hotel, tanto che Luther vuole provare a tornare indietro per cercarla, quindi ci sarà da capire anche che fine ha fatto questo personaggio.
La ricercherà, sì, nella prossima stagione.
Tutti prendono un po' strade diverse, i fratelli.
Ognuno può tornare a una vita normale senza poteri, vedremo se riusciranno ad adattarsi, perché loro hanno mantenuto i ricordi di tutto quello che è successo.
Esatto, e poi c'è da commentare la scena post-credit, che è molto semplice e che lascia spazio veramente alle più infinite teorie.
Io infatti non saprei cosa dire, perché si trova Ben in metropolitana che legge un libro e non ho visto il titolo del libro.
Allora, neanche io ci ho fatto caso, ho letto essere il titolo scritto in coreano, Tanto che una delle teorie che impazza di più...
Che lo ritroveremo in Squid Game.
Che lo ritroviamo in Squid Game, no. Esatto. No, è che possa trattarsi addirittura di un terzo Ben. Quindi addirittura
vabbè,
di un'altra
è una
famiglia. È una teoria, assolutamente. A me, se devo dirti la verità, non mi è sembrato coincidere con il personaggio di Ben della Sparrow Academy. Non so se può essere che invece... ritornerà a coprire con questo reset il numero 2, il
numero 6,
numero 6 degli Umbrella Academy. Questa può essere una teoria altrettanto valida, però ecco, da un po' dalle espressioni non mi è sembrato essere il Ben che abbiamo conosciuto, però posso
nella terza stagione,
nella terza stagione degli Sparrow.
Staremo a vedere quando uscirà questa quarta stagione, che sicuramente ci guarderemo, perché la terza stagione di Umbrella Academy ci ha convinto
sì.
A pieno, quindi è stato un buon prodotto in grado di intrattenere. Molto bello il fatto che sia una delle ormai poche serie TV che esce completa su Netflix e non c'è troppo da aspettare. Vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto, come sempre seguiteci su Instagram e su Twitter le pagine di Nerdpoint. Grazie Ricky.
Grazie a te Teo.
E come sempre Nerdpoint torna i sabati mattina alle 10 e lo trovate in podcast. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.